L'uomo è sulla luna di Roberto e Sara Cavosi. La terza Italia.
Bravo, un mito, un vero mito. E quanto mi piaceva, provocatoria, bellissima.
Degna di quegli anni.
Sì, non c'è dubbio.
Vedo degli strani colori nella mia lavatrice, e lei no? Ah, forse ho messo troppa roba.
Dice? A me sembra normale.
Lei è esperto? Viene spesso a fare quel bucato?
Sì, abbastanza, ma non mi pare che il suo bucato abbia particolari problemi. Ma
guardi, rosso acceso, ora rosso e verde.
È normale, non si preoccupi. Un po' mi creda, insomma, in qualche modo me ne intendo.
Vendeva lavatrici?
Quasi. Ero rappresentante del Dixan per conto della Henkel, la ditta tedesca.
Detersivi?
Sì. Tempi eroici, mi creda. L'inizio, soprattutto. Praticamente il giorno stesso che l'uomo sbarcava sulla Luna.
Ma davvero?
Sì, è così. Mentre Armstrong, l'astronauta, metteva il primo piede sulla Luna e Patty Pravo cantava Il Paradiso, io cominciai a spalare detersivo.
Come a spalare?
A spalare, davvero, nel vero senso della parola.
Mi scusi, ma non ho capito.
Beh, è semplice. All'inizio eravamo poco più di 100 rappresentanti e al tempo stesso una specie di fiduciari imprenditori sparsi un po' per tutta Italia.
Ma perché dovevate spalare detersivo?
E questo è il bello. Il detersivo arrivava direttamente da Düsseldorf in grandi sacchi, con i fustini vuoti a parte. E noi dovevamo riempirli a badilate.
Ma davvero?
Sì, all'inizio funzionava così. Era un modo per risparmiare. Ma siamo stati bravi anche noi, eh? Io e i miei colleghi. Giravamo come trottole per vendere il prodotto. E bravi gli imprenditori tedeschi. Abbarbicandosi alle leggi italiane, trovarono il modo di defiscalizzare gli oneri sociali e riuscirono, non so come, a ottenere incentivi, contributi e perfino terreni, soprattutto al sud, per aprire delle vere e proprie aziende.
Beh, mi ricordo in quegli anni sembrava esistesse solo quel detersivo.
È un boom pazzesco, raddoppiavano il fatturato di anno in anno. Ospedali, scuole, alberghi, istituti, case di riposo, tutti si rivolgevano a noi.
E mentre l'uomo scendeva sulla Luna...
Sì, io spalavo, ma proprio in quel momento. Era praticamente l'alba, le 5 del mattino, lunedì. Ero emozionato, dovevo fare le mie prime consegne. I fustini, i sacchi, erano arrivati all'ultimo e così passai la notte a spalare. A un certo punto si ruppe un sacco. Tutto il detersivo si sparse sul pavimento.
Una bella sfiga.
Sì, però forse sfruttai in qualche modo quel fatto. Armstrong, avevo il televisore acceso, stava compiendo quel fatidico passo. E allora non resistetti. Mi misi a calpestare anch'io quel detersivo, quella specie di sabbia bianca, e con tutta la religiosità del caso, misi anch'io il primo piede sulla Luna.
Beh, è stato benaugurante.
Assolutamente. Da lì in poi le cose andarono, almeno per me, sempre meglio. In qualche anno, da rappresentante, diventai ispettore per tutto il territorio italiano.
Complimenti.
Beh, complimenti ai tedeschi che avevano capito come muoversi nel nostro paese. E forse nel momento più difficile.
Ah, chi lo dice?
Lei ha avuto difficoltà?
È sicuro che il mio bucato non abbia problemi? Gira, non si capisce più nemmeno di che colore sia.
Ma l'ha messa a 30 gradi, cosa vuole che succeda?
Ma c'è da fidarsi di queste lavanderie a gettoni. Io l'ho messa a 30 gradi e invece magari sta andando a 60.
Non si preoccupi.
Ascolti quest'alta di Patty Pravo. Qui, dal telefonino.
Oggi qui, domani là. Io vado vivo così. Senza freni vado vivo così, yeah. Casa qui, oh io non ho, ma 100 case ho. Oggi qui, domani dove sarò?
Sì, notevole anche questa.
Notevolissima.
Oggi qui, domani là, sembra la mia vita. Non è che magari ha fatto il rappresentante anche lei?
Beh, diciamo che ho girato parecchio. Come un po' tutta la mia famiglia. Operai alla Fiat, emigrati in Svizzera, camerieri. Ho una sorella che ha fatto anche la mondina finché non hanno cominciato a bonificare le risaie con degli aerei che nebulizzavano i diserbanti.
E poi cos'è successo a sua sorella?
È entrata in un maglificio a conduzione semifamiliare in Veneto. Una di quelle piccole aziende create dai vari Brambilla, Tizio e Caio. Come si diceva allora, piccoli imprenditori che hanno inventato il sommerso, il lavoro nero. Lontano dai sindacati, contribuzioni, lavoravano però, e come, loro stessi, anche 16 ore al giorno, così mi raccontava mia sorella.
Davvero?
Davvero? Sì, e magari la signora Brambilla e i figli, i Brambillini, tutti i veri e propri stacanovisti.
16 ore al giorno, nel 1969.
Perché lei quante ne faceva spalare detersivo?
Beh, a volte facevo anche la notte in macchina, guidando magari con la nebbia, pur da ampliare il giro, fare più consegne.
Allora esisteva ancora la cultura del lavoro come sacrificio. Gente che veniva dalla guerra, che aveva fatto la fame, che viveva in quelle zone chiamate depresse, anche nel nord-est. Era gente che non alzava mai la testa dal lavoro. Hanno fatto però la loro fortuna così. D'altronde, lo Stato era ben contento di chiudere un occhio, di lasciar fare. Quelli lavoravano anche più in fretta di un'industria, assorbendo chi non aveva lavoro.
E lei?
Io.
Sì, lei cosa faceva?
Ma io facevo la spia.
In che senso? James Bond?
No, no, magari. Ero operaio alla Fiat a Torino. Diciamo che dovevo riferire in direzione chi era troppo sindacalizzato, rivoluzionario. Erano tante le tensioni allora, si doveva rinnovare il contratto agli operai.
Come a lei?
Sì, come a me. È che mi sembrava di fare la cosa giusta. C'era gente molto violenta, gente che parlava già all'inizio del 69 di lotta armata. Inutile che le dica i dettagli, sa anche lei che il terrorismo nasce proprio in quegli anni e che aveva trovato nelle fabbriche un terreno fertile.
Sì, infatti.
Cominciò ad andare di moda il salto della scocca. L'ha mai sentito?
Sì, mi pare.
Scioperi estemporanei, fatti al momento, a singhiozzo. Oppure c'era anche chi danneggiava macchinari o macchine in costruzione, insomma, dei sabotaggi per destabilizzare e danneggiare la Fiat. E questo era solo l'inizio.
E lei riferiva chi scatenava questi salti della scocca?
Sì, anche. Ma ne ero sempre più disgustato, da me stesso intendo. Non mi piaceva quella violenza e non mi piacevo nemmeno io. Era un mondo che non capivo più, che si stava sempre più disumanizzando. Non che non condividessi la rivendicazione degli operai, anzi, noi avevamo i salari tra i più bassi d'Europa, il maggior numero di ore di lavoro, c'erano carenze previdenziali, insufficienza di servizi sanitari, ma quei metodi... C'erano delle vere e proprie spedizioni punitive per chi era contrario agli scioperi, finché...
Finché?
In quel clima i sindacati, il 3 luglio, organizzano uno sciopero sulla casa e vi partecipano anche gli operai, noi operai. C'è una grande manifestazione a Corso Traiano. In breve diventa un campo di guerra. Ci sono una settantina di feriti e 200 arresti. 29 gli arresti e 18 le condanne. 18 operai che vengono licenziati.
Ma lei cosa c'entra?
Ma io ero uno di quelli. In preda a mille frustrazioni cominciai a tirare sassi contro la polizia, a urlare così tanto che per una settimana rimasi quasi afono. Ma urlavo contro tutti e tutto, contro l'ingiustizia, la violenza.
Tirando sassi?
Ma non lo so contro chi tirassi in realtà, non ce l'avevo certamente contro la polizia.
E quindi ha perso il lavoro.
Le piacciono i Rolling Stones?
Sì, beh, li ascoltavo anch'io.
Ecco, questa la tengo nei preferiti. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his face. Pleased to meet you. Hope you guessed my name.
Simpatia per il diavolo! La conosco bene questa canzone. Non penserà però d'aver venduto la sua anima al diavolo.
Chi di noi lo può dire con assoluta certezza?
Sì, ha ragione.
Ecco, venderei l'anima al diavolo per la certezza di non aver macchiato tutto il bucato della lavatrice.
Ma per così poco.
Se non si può avere l'animo ben pulito, almeno i vestiti.
Lei si macera troppo.
Lo sa dove ero io quando l'uomo sbarcò sulla luna?
Ancora a Torino? O se condannato?
No. Venni processato per direttissima. Condannato a 9 mesi, ma con la condizionale rilasciato immediatamente. Quindi niente carcere.
Però licenziato.
Sì, e non mi opposi nemmeno. E me ne andai da mio fratello a Rimini.
Ah, a mangiar piadine. A guardare l'allunaggio mangiando piadine.
In piscina, nell'albergo dove lavorava Franco, mio fratello, come cameriere.
Però, a Rimini, in piscina, nel 1969.
La prima fatta in un albergo della Riviera Romagnola.
Un albergo con piscina nella Romagna Rossa. E allora era super rossa.
Infatti, gli albergatori allora, l'inverno, andavano nei paesi dell'est e in Russia, incuriositi dalle comunità contadine nei Kolkhoz. Ma nel giro di qualche anno alcuni di loro cominciarono a deviare verso Miami Beach.
Una bella deviazione.
Assolutamente. Finché uno non decise di applicare quel modello, il modello americano, e fece costruire una piscina nel suo albergo. Altro che primo uomo sulla luna, lo prendevano tutti in giro. Ma che serve una piscina se c'è il mare? Ma aveva ragione lui. E come? Nel giro di un anno il suo albergo era tutto esaurito già a dicembre. Fiocavano le prenotazioni da doverle respingere.
E lei, nel momento dello sbarco, era in quella piscina?
Sì, con Franco. Ci siamo messi a galleggiare, come si dice, a morto, guardando la luna sopra di noi mentre sentivamo la notizia alla TV.
Ecco l'uomo che scende.
In questo momento non ti so dire se è uno scherzo
ecco
elettronico
Armstrong.
O per altre ragioni.
Ecco il primo passo. Non andare troppo in basso con il piede. Hai fatto il primo passo, gli è stato detto, dalla scaletta evidentemente. 1 o 2 pollici affondato nella superficie lunare il piede di Neil Armstrong. Assaggiato con il piede sinistro il suolo della luna. It is very fine, l'appoggio è buono.
Che bella quella serata. La piscina, la luna. Per quegli atti mi avevo dimenticato tutto. Ero come sospeso nell'aria, fluttuando. Mi sentivo leggero e partecipe dell'universo intero.
Niente piadine, però.
No, non servivano. Eravamo già beati così.
Ma dal 69 ad oggi?
Che cosa ho fatto?
Infatti.
Sono andato in Germania, alla Volkswagen. Quello sapevo fare e ho trovato il modo di continuare a farlo, senza il bisogno di fare la spia.
Lei si macera troppo, gliel'ho detto.
A volte mi chiedo se non sia più facile andare sulla luna che dover cavalcare certe situazioni. Insomma, secondo lei, quell'Armstrong che ha messo il primo piede sulla luna, al mio posto, che cosa avrebbe fatto?
Sarei felice di darle una risposta, ma come si fa?
Sì, in effetti è impossibile. Anche se io mi ci vedrei bene sulla luna.
Guardi, le nostre lavatrici sono finite contemporaneamente.
Ah, che meraviglia. Il mio bucato è integro, meno male. I colori non si sono mischiati.
Cosa le avevo detto?
Cosa vuole? La vita mi ha reso diffidente di natura.
Beh, è tornato in Italia comunque.
Si sposa il figlio di mio fratello. Sono venuto per lui e per rivedere chi è rimasto della famiglia. Anche Elisa, la mondina.
Un nipote, quindi?
Sì, un nipote che è impiegato all'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea. Non farà l'astronauta, ma se ne intende parecchio di viaggi spaziali.
Ecco, forse lui potrà dargli la risposta che cerca.
Perché crede che sia venuto.
Ha fatto bene. È stato un piacere conoscerla.
Ma il piacere è stato mio. Arrivederci.
Alla prossima lavatrice. Arrivederci.
L'uomo è sulla luna di Roberto e Sara Cavosi con Marco Spiga e Angelo Zedda. Ambientazioni sonore di Alessandro Olla. Segretaria di edizione Michela Zeni. Un progetto di Radio 3 in collaborazione con Sardegna Teatro e Fondazione Sardegna Film Commission.